Se si riesce a ricostruire un legame sociale, si ottiene quello che è l'obiettivo della pena, anche in termini di sicurezza. Io non credo che si possa negare che se il percorso di rieducazione, di reinserimento sociale ha un esito positivo, noi restituiamo in termini di sicurezza della società molto di più rispetto al buttare la chiave, perché prima o poi, salvo il caso dell'ergastolo, il detenuto in società dovrà tornare, il condannato in società dovrà tornare. E allora, per una esigenza pure solo di convenienza utilitaristica, è positivo che il percorso di esecuzione della pena sia in grado, c'è sempre un rischio, sempre un giudizio prognostico, ci sono rischi che la magistratura di sorveglianza corre quotidianamente quando concede, per esempio, misure alternative. Il reingresso nella società senza la commissione di un ulteriore reato credo che sia, anche rispetto a chi guarda esclusivamente alla prospettiva della sicurezza, una soluzione che è quella di maggiore successo rispetto al soddisfacimento di un bisogno oggettivo di sicurezza che è avvertito dalla società e da ciascuno di noi.
Questa è la voce del costituzionalista Marco Ruotolo, che abbiamo incontrato già nella scorsa puntata. Le sue parole ci spiegano il motivo per cui un carcere rispettoso dei diritti umani dovrebbe interessare anche a chi dei diritti umani, tutto sommato, non importa molto. In effetti, se c'è una cosa che questi mesi di studio, ricerche e interviste ci hanno fatto capire, è che uno Stato che si vendica contro i detenuti è uno Stato che fallisce. E l'Italia, purtroppo, non solo ha fallito in passato, ma talvolta continua ancora a sbagliare.
Jedi Visual presenta Chiusi dentro, viaggio nelle carceri italiane. Un podcast di Massimo Razzi e Gabriele Cruciata, in collaborazione con Associazione Antigone. La pena incerta.
L'assassino di mia figlia Noemi, Lucio Marzo, vuole tornare a dare una mano anche fuori dalle celle per respirare aria di libertà. Io da madre, leggendo queste notizie, ricevo l'ennesima pugnalata. Mi chiedo come sia possibile che dopo soli 3 anni dalla morte di mia figlia Noemi si possa pensare e volere evadere da una pena che si è appena iniziato a scontare. Me l'ha portata via picchiandola, prendendola a sassate e accoltellandola in testa. È stata tanta la crudeltà e la ferocia con la quale si è scagliato su di lei che durante l'esame autoptico le hanno trovato la punta del coltello nel cranio. E questa non è stata neppure la fine. Non era sufficiente. Così l'ha seppellita viva, sotto un cumulo di pietre. Sì, mia figlia, quando fu sepolta, era ancora viva, respirava. Non voglio mettere in discussione il concetto del reinserimento sociale o del recupero di un detenuto, ma qui si parla di un assassino che ha agito con crudeltà e lucidità dal primo momento fino all'ultimo. L'assassino di mia figlia è stato condannato a soli 18 anni e 8 mesi. Nulla, in confronto alla vita stroncata di Noemi. Spero che vengano scontati fino all'ultimo minuto all'interno di una struttura detentiva. Se vuole lavorare, lo faccia nella sua cella o tra le mura del carcere.
Queste parole sono tratte da una lettera aperta scritta al Corriere della Sera da Immacolata Rizzo, la mamma di Noemi Durini, una sedicenne che fu uccisa dal suo fidanzato, Lucio Marzo, in Puglia, nel 2017. Le parole della signora Rizzo aprono un nodo etico molto difficile, se non impossibile, da sciogliere. E cioè, la pena deve essere riparatoria nei confronti delle vittime. È accettabile un sentimento di vendetta, tutto sommato civile, come quello espresso dalla signora Rizzo? Noi non siamo qui per dare una risposta a questo interrogativo, semplicemente perché questo interrogativo è mal posto. Cioè, l'opportunità della vendetta può riguardare il singolo individuo vittima di una qualche violenza, ma non certo uno Stato. In altre parole, la vendetta è una questione privata che non dovrebbe toccare in nessun modo i rapporti tra uno Stato e un condannato. Quanto all'aspetto riparatorio della pena, esso è contenuto nella stessa sanzione comminata in base al codice penale. Caso per caso può apparire sproporzionato in un senso o nell'altro. Ma i suoi meccanismi sono regolati dalla legge. E dalla legge sono anche regolati i meccanismi che portano un condannato a usufruire di permessi o di lavorare fuori dalla prigione. Nel caso del giovane assassino di Noemi, va detto prima di tutto che Lucio Marzo ha chiesto di poter lavorare fuori dal carcere e che un giudice di sorveglianza dovrà pronunciarsi. Ed è possibile che dica di no, vista anche l'efferatezza del delitto. Chiederlo, comunque, era un suo diritto. E la signora Rizzo, nella sua civilissima lettera, dimostra di averlo capito e si limita, giustamente dal suo punto di vista, a opporsi. Il fatto è che, spesso, la cosiddetta opinione pubblica non ci va tanto per il sottile e chiede semplicemente di allontanare il colpevole dalla società il più a lungo possibile, senza porsi il problema di come andrà reinserito una volta scontata la pena.
C'è una domanda che molti studenti mi fanno, no? Tu sei contro l'ergastolo, ma se violentano e uccidono tua figlia, tu cosa faresti? E io gli rispondo, una volta l'avrei ammazzato, adesso forse perché sono diventato più cattivo di una volta, la farei diventare buono, perché se diventa buono soffre di più del male che ha fatto, perché gli viene il rimorso di coscienza. Provenzano ha sofferto, no, Rina ha sofferto, no, perché è rimasto, l'hanno arrestato cattivo, è rimasto cattivo, cioè non si è reso conto, cioè quando è che tu soffri? Quando ti viene il senso di colpa del male che hai fatto? Se tu non ti viene, non ti può, ti devi stimolare, devi far cadere gli alibi. Ti faccio un esempio, anche questo davanti col confronto, perché è importante il confronto. Il detenuto non ha confronti con la società esterna. Il detenuto, il carcere vorrebbe essere un luogo aperto, dove gli studenti arrivano in carcere, dove la gente normale che ha subito un furto va in carcere e gli dice a quello: ma scusi, ma perché mi hai rubato in casa? Ma io lavoro, io mi alzo la mattina alle 6. Devi mettere in difficoltà il detenuto, lo devi mettere in confronto. Io sono nato come rapinatore, pensavo di andare a fare le rapine, per me era un esproprio proletario, non facevo male a nessuno, rubavo al direttore della banca con uno strozzino. Una volta sento la testimonianza di una professoressa che ha assistito alla rapina, i traumi che questa ha avuto assistendo a questa rapina, non ha dormito ed è qui e là, e io sentendo questa storia dicevo: cazzo, io ero convinto di non far male a nessuno. Andavo, riprendevo educatamente, prendevo anche i soldi e me ne andavo. Sono questi il confronto, queste cose che tu non sai, che ti demolisce. E il carcere purtroppo ti fanno soffrire e basta, e tu ti senti una vittima.
Questa è la voce dell'ergastolano Carmelo Musumeci. Anche lui l'abbiamo incontrato nella scorsa puntata. Musumeci dice che il detenuto capisce di aver sbagliato quando viene trattato bene. Se lo Stato lo tratta male, si sentirà vittima. Il fatto è che in passato lo Stato aveva nei confronti dei detenuti un atteggiamento vendicativo. Tutte le nostre leggi, dalla Costituzione alla 354, ai regolamenti esecutivi, vanno in direzione totalmente opposta. Ma nei fatti, questo è successo, almeno fino a una quindicina di anni fa. Perché? Per questioni culturali, economiche e anche politiche. Perché la politica non ha quasi mai saputo scegliere. Da una parte ha risposto al bisogno di sicurezza e alla sete di vendetta degli elettori, riempiendo le carceri di persone marginali e colpevoli di piccoli reati. Dall'altra è stata attenta a evitare che si potesse dire che i detenuti in Italia erano trattati troppo bene. Quando i problemi di sovraffollamento sono arrivati ai limiti, ha risolto con l'indulto svuota carceri. Ecco come il poeta ex detenuto Federico Mollo descrive la giungla del carcere.
La giungla. Il carcere è la giungla mal organizzata, dove ognuno fa quasi un po' come gli pare. La burocrazia è alienata e lo Stato pare e non appare. Fra le guardie ci sono coccodrilli che aspettano il momento giusto, giraffe che controllano tutto, ma so buone e se comportano bene. Ci sono i leoni che a sbranate ci provano gusto. E quelle che ridono quando stai male, le perfide iene. Poi ci siamo noi carcerati, le prede, con furbe scimmiette che magnano, zompano e non le prendono mai. Serpenti che strisciano, rischiano e non se fanno mai vedere. E ci sono le elefanti.
Continua ad ascoltare questo podcast sul sito larep.it/podcast.